Oggi vorrei parlare dell'evoluzione dell'economia globale dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché questo momento rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato. Dalle importanti ricerche condotte dal defunto Angus Madison e da altri, si scopre che prima che iniziasse la rivoluzione industriale nel Regno Unito, all'inizio del XVIII secolo, non si era registrata in alcuna parte del mondo una vera e propria crescita economica. Almeno non nel modo in cui la intendiamo oggi. Il periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale produsse un altro cambiamento. Lentamente, per gradi e con false partenze, i paesi in via di sviluppo cominciarono a crescere. Secondo me questo è uno dei principali eventi del nostro tempo. L'85% della popolazione che viveva in povertà, senza futuro, senza crescita, senza opportunità di cambiamenti intergenerazionali, ha cominciato a svilupparsi. Siamo circa a metà di un secolo in cui questi paesi sono arrivati a essere più simili a noi in termini di livelli di reddito, di opportunità, eccetera. E in questo percorso la configurazione dell'economia mondiale cambia sostanzialmente. Per partire dai paesi in via di sviluppo, posso cominciare parlando di tassi di crescita. I paesi avanzati crescevano del 2-2,5% l'anno anche nelle fasi iniziali della loro crescita. Invece, dalla Seconda Guerra Mondiale, i paesi in via di sviluppo a crescita elevata sono cresciuti a tassi del 7-8-9%. La Cina, che è uno dei futuri giganti economici, insieme all'India, se tutto andrà per il verso giusto, ha avuto un tasso di crescita medio anno di circa il 10%. Un tasso di crescita del 7% l'anno implica che l'economia raddoppi le sue dimensioni ogni 10 anni. Questi sono tassi di crescita che la maggior parte di noi che viviamo in paesi sviluppati non ha mai visto. È una situazione abbastanza caotica. Le cose cambiano molto rapidamente, non solo in termini di redditi e ricchezza, ma anche di che cosa succede nell'economia e nella sua struttura. Un quesito che le persone si pongono è: come possono questi paesi crescere così velocemente mentre noi non ne siamo stati capaci? La risposta si compone di due parti. Il punto più importante da sottolineare è che, perché ci sia crescita, è necessario che si verifichino contemporaneamente molte condizioni, ma nel lungo periodo la crescita è determinata dalla tecnologia e dalla conoscenza. Quello che sta accadendo nei paesi in via di sviluppo è che la loro apertura all'economia globale ha permesso l'importazione della conoscenza e della tecnologia accumulata nei paesi sviluppati nel corso di 200-250 anni. Ciò ha fatto crescere il loro potenziale produttivo a un tasso elevatissimo, molto più rapidamente di quanto avrebbero potuto fare se avessero provato a crescere da soli. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che per ottenere questi tassi di crescita sono necessari livelli molto alti di investimento e risparmio. Questa modalità di crescita è detta crescita catch-up. Catch-up significa recuperare. I paesi in via di sviluppo stanno apprendendo non attraverso l'innovazione autonoma, ma attraverso l'osservazione delle zone più avanzate dell'economia globale. Posso fare degli esempi. Ci sono probabilmente 13, 14 o 15 paesi che sono cresciuti a tassi del 7% l'anno per 25 anni o più. Il primo è il Giappone. Il Giappone era un paese parzialmente sviluppato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, i leader dei paesi sviluppati che controllavano ancora virtualmente l'intero processo decisionale relativo all'economia globale, decisero di non ripetere gli errori fatti dopo la Prima Guerra Mondiale. Decisero di non schiacciare gli sconfitti. Perciò ci fu uno sforzo coordinato in Giappone e in Europa per ricostruire i paesi che avevano subito gravi danni durante la guerra, qualunque fosse stata la loro posizione nella guerra. fu un successo straordinario. E grazie a questo processo, i paesi in via di sviluppo ebbero accesso all'economia globale e furono, in un certo senso, liberi. Un fenomeno strettamente correlato è che tutti gli imperi coloniali che avevano dominato il panorama globale dei paesi in via di sviluppo andarono in pezzi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questi imperi si fondavano su una simmetria economica. I paesi in via di sviluppo esportavano prodotti agricoli, spezie e simili, ma non si immaginava che potessero intraprendere un sentiero che, nel lungo termine, li avrebbe portati allo sviluppo. Questo fu dunque il secondo fattore che contribuì a questa crescita. Il terzo fu la decisione di aprire progressivamente l'economia e il sistema finanziario globali. In questo processo l'elemento più importante era probabilmente un'organizzazione detta Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio, che è stata sostituita dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Lo scopo di questa organizzazione era la rimozione delle barriere al commercio e ai flussi finanziari che inibivano le interazioni fra parti diverse dell'economia globale. Questi tre eventi crearono un insieme di opportunità per i paesi in via di sviluppo. Così il Giappone crebbe, e in seguito vari paesi asiatici dissero: «Beh, se possono farlo loro, possiamo farlo anche noi». E così la Corea e Taiwan si unirono al gruppo. Anche Hong Kong e Singapore si svilupparono davvero molto velocemente. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, Singapore e la Corea erano paesi molto poveri, mentre ora sono paesi sviluppati. La parte del mondo che rimase indietro fu quella che tutti pensavano avrebbe avuto successo, l'Africa. Se subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si fosse chiesto agli economisti dello sviluppo quali sarebbero stati i paesi in via di sviluppo che avrebbero avuto più successo, probabilmente avrebbero indicato vari paesi africani. E se si fosse chiesto loro quali sarebbero stati i paesi che avrebbero avuto più difficoltà, che se la sarebbero cavata peggio, avrebbero risposto le economie asiatiche. Mentre quello che è successo, fino al recente passato, è stato in pratica il contrario. Allora gli economisti pensavano che, almeno nelle fasi iniziali della crescita, la ricchezza fosse creata da un'abbondanza di risorse naturali. L'Africa è straordinariamente ricca di minerali, petrolio e risorse naturali in generale, mentre la maggior parte dell'Asia non lo è. Inoltre, l'Asia era la parte più povera del mondo e in pratica non aveva risorse naturali. Di certo, non ne aveva abbastanza da poter generare una grande ricchezza per quella quantità di persone. Probabilmente 3,6 miliardi di persone vivono nell'est e nel sud dell'Asia. Quindi, qual era l'errore? L'errore era pensare che fossero le risorse naturali ad essere la base iniziale della crescita e della creazione di ricchezza, mentre si è visto che sono le persone, le risorse umane, a innescare la crescita. Nelle economie asiatiche, in assenza di risorse naturali, è come se si fossero guardati intorno e si fossero chiesti: «Che cosa abbiamo?» La risposta fu: «Abbiamo persone». Perciò le istruirono e crearono ciò che a volte è detto capitale umano. Il capitale umano è l'insieme delle risorse che sono la base fondamentale per una economia moderna di successo. Il mondo in via di sviluppo è molto eterogeneo. Ci sono ovviamente i paesi dell'America Latina, con una storia di dominazione coloniale spagnola e portoghese. Ci sono i paesi africani, con un insieme più ampio di paesi che agli inizi della storia moderna ne furono gli occupanti coloniali. L'Africa ebbe molte difficoltà, in parte perché quando gli imperi coloniali furono sciolti, le colonie furono trasformate in paesi. E questi paesi avevano due caratteristiche che causavano loro gravi problemi. La prima è che, dal punto di vista economico, non avevano alcun senso, o non ne avevano quasi. I territori coloniali non erano pensati per avere senso dal punto di vista economico. In più, le colonie erano state governate in modo tale che le persone in realtà non pensavano a se stesse come a cittadini di un paese. Potevano pensarsi come membri di un gruppo religioso, o etnico, o tribale. Ma i primi grandi leader africani del periodo post-bellico, all'inizio, non si ponevano il problema economico come priorità principale. Dovevano piuttosto creare una nazione. Un gruppo di persone che si sentissero in qualche modo legate le une alle altre, che associassero la loro identità alle loro relazioni con gli altri cittadini. Questo non esisteva in Africa. Perciò in Africa una gran parte del periodo postbellico fu dedicato alla costruzione dell'idea di nazionalità. A volte funzionò quando la leadership fu efficace, come con Nyerere in Tanzania, e in seguito, dopo che crollò l'apartheid, ovviamente con Mandela, in Sudafrica. Ma quella fu un'impresa importante, e in un certo senso la si può pensare come la costruzione delle fondamenta. Non si può avere un'economia nazionale, se non si ha una nazione. Perciò l'Africa lottò contro questo problema, e ora ha una giovane generazione di leader piuttosto efficaci. E un insieme di paesi che convivono abbastanza bene. Negli ultimi 15 anni, in Africa la crescita ha cominciato ad accelerare. L'Africa non è fondamentalmente diversa da altri paesi, piuttosto ha dovuto superare sfide imponenti e molto più ardue di quelle di altri paesi. E ora le ha superate. Ha una leadership giovane che si assume la responsabilità di governare il paese, sta iniziando a fare riforme e a crescere a tassi davvero alti, del 6-7%, non dissimili dagli episodi di crescita elevata che si sono verificati in Cina. L'America Latina ha avuto i suoi alti e bassi. Il paese più grande e più importante è il Brasile, che è cresciuto rapidamente nel periodo postbellico per circa 25-30 anni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è cresciuto a più del 7%. In seguito le cose hanno cominciato ad andare molto male, per ragioni che sia i brasiliani sia gli osservatori esterni hanno provato a studiare. Si sono rivolti verso l'interno. Un'operazione che è fatale per la crescita, si deve fare leva sull'economia globale. Hanno perso il controllo della situazione macroeconomica, hanno avuto episodi di iperinflazione, il sistema politico ha cominciato a funzionare male, ci sono stati colpi di Stato e per un po' una dittatura militare. Niente di tutto questo giovava all'economia. Ciò è andato avanti all'incirca per 20 anni, dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 90. In seguito, negli anni 90, quando era presidente Cardoso, l'inflazione è stata finalmente messa sotto controllo e c'è stato un governo civile. Il Brasile ha avuto circa 15 anni di crescita elevata e politiche progettate per sostenerla. Una delle caratteristiche dell'America Latina è che, a differenza di molti paesi in via di sviluppo, non c'era alcuna reale redistribuzione di ricchezza. In America Latina la distribuzione del reddito rivela che la concentrazione della ricchezza è molto alta. L'America Latina presenta i livelli in assoluto più elevati di diseguaglianza nei redditi, così alti da avere conseguenze sul sistema politico e da costituire una minaccia al suo funzionamento. Si hanno infatti oscillazioni più frequenti che altrove, dal populismo da un lato, a posizioni abbastanza conservatrici e orientate all'economia di mercato dall'altro. Queste oscillazioni non favoriscono la crescita, per cui serve invece una mano ferma, persistente e pragmatica al timone. Vorrei ora parlare della Cina, che è un tema di grande interesse perché, e probabilmente, è su una strada che la porterà ad essere l'economia più importante del mondo e un vero gigante. Dopo il 1949, ossia quando ci fu la rivoluzione comunista, la Cina era molto povera. Ebbe un periodo di circa 30 anni di risultati economici molto scarsi. E poi, nel 1978, dopo la morte di Mao Zedong, emerse come leader Deng Xiaoping, un contadino molto intelligente e bene istruito, come Mao, e nessuno lo sa con certezza, ma credo che egli decise che se fossero rimasti sulla strada su cui erano, senza alcun successo economico e con una modesta riduzione della povertà, la rivoluzione comunista si sarebbe dissolta in lotte interne. Perciò Deng Xiaoping decise con un certo coraggio di abbandonare il modello con cui la Cina stava funzionando, ossia quella di un'economia pianificata centralmente. Un modello simile, anche se con qualche differenza, a quello che c'era in Unione Sovietica fino al 1989. In Cina decisero che era necessario che si lasciasse ai mercati l'allocazione di una parte delle risorse nel paese. In seguito fecero una cosa davvero intelligente. L'82% della popolazione, credo, viveva in zone rurali. Andarono dai contadini, che operavano in quelle che in un contesto europeo si considererebbero cooperative, e dissero loro che potevano produrre di più della quota che il piano centralizzato per l'economia assegnava loro e potevano vendere la differenza, quello che producevano in più, sul mercato e tenersi il ricavato dalla vendita, il profitto. Questo approccio ovviamente non sorprese gli economisti, ma per la Cina fu una grande sorpresa questa esplosione della produzione. Di ciò beneficiò l'82% della popolazione. Ora c'era il 18% della popolazione che viveva nelle zone urbane che vide salire i prezzi del cibo e non ne era contento, ma si capisce che il 18% contro l'82% non può fare molto. Ciò fece partire la crescita in Cina molto velocemente, anche prima che il paese si aprisse all'economia globale e cominciasse il processo cui ho fatto riferimento prima, ossia l'importazione della tecnologia. Per 6 o 7 anni, dunque, ci fu in Cina una crescita straordinaria. Il paese balzò da tassi molto bassi a tassi dell'ordine dell'8% l'anno solo a causa degli incentivi e dell'efficienza nell'allocazione delle risorse che deriva dall'avere un approccio di mercato nell'economia. Fu un grande successo. E poi a metà degli anni Ottanta, con qualche aiuto da parte della Banca Mondiale, cominciarono un processo di apertura dell'economia che poi accelerò realmente negli anni 90. Alla fine degli anni Ottanta i governanti ne furono intimoriti, commisero degli errori politici, economici e sociali che probabilmente portarono alle proteste di piazza Tiananmen, che, come sappiamo, furono soppresse violentemente. A quel punto la Cina sarebbe potuta andare in due direzioni. Avrebbe potuto chiudere completamente il sistema che aveva adottato e andare in una direzione completamente diversa, cosa che molte persone, me incluso, pensano sarebbe stata disastrosa dal punto di vista dei risultati economici e del loro futuro. Oppure, e questa fu la decisione che prese Deng Xiaoping, poteva accelerare il processo di apertura e riforma. Deng Xiaoping fece un viaggio nella parte meridionale del paese, il cosiddetto viaggio al sud, che è famoso in Cina, e durante questo viaggio mise la Cina sulla strada di una completa apertura. In In Cina ci fu una crescita esplosiva associata alle esportazioni, agli investimenti diretti da parte di imprese europee, americane e giapponesi. E dunque, ora si ha una Cina che segue questo tipo di gestione dell'economia. È stato un successo straordinario. Il tasso di crescita medio cinese in questo periodo di 30 anni, sono passati poco più di 32 anni da quando sono state fatte le riforme, è stato dell'ordine del 10% l'anno. La Cina sta entrando nella fase dello sviluppo economico che a volte è detta transizione dei redditi medi, o in modo meno favorevole, trappola dei redditi medi. È uno stadio dello sviluppo economico che un paese raggiunge quando i suoi redditi pro capite hanno avuto una fase di crescita, nel caso della Cina per circa 30 anni, e hanno raggiunto l'ordine dei 5-6 mila dollari. Non si tratta di un livello alto. Per gli standard dei paesi avanzati, i più bassi dei redditi dei paesi OCSE sono dell'ordine dei 20 mila dollari, o poco meno in euro l'anno. Ma è una transizione molto importante. E la ragione è che a quei livelli di reddito non si può continuare a produrre a basso costo tramite l'uso intensivo di lavoro. Non si può essere sempre l'assemblatore a basso costo di prodotti elettronici. Non si può essere per sempre il paese che produce a basso costo vestiti o prodotti di pelle, o molti dei prodotti che si associano alle esportazioni dalla Cina. E quindi si entra in un processo che un economista chiamerebbe di cambiamento strutturale, che in realtà significa sostituire tutte queste cose con qualche altro tipo di prodotto che sia adeguato ai livelli di reddito. Farò una piccola divagazione. Ciò è già successo in Corea, perché la Corea è arrivata a questo punto negli anni Ottanta. Mi ricordo che in quel periodo ero in Corea e un giornalista venne a dirmi un po' spaventato: «I nostri salari stanno aumentando». Io risposi: «Questa sembra una buona cosa, voglio dire, i redditi delle persone crescono». E lui replicò: «Sì, ma non saremo più competitivi». Ci pensai su e risposi di sì. La sua risposta fu: «Allora forse non dovremmo lasciare che i salari aumentino». E io gli dissi: «No, aspetta, questa non è la risposta giusta, perché lo scopo della crescita negli anni e nei decenni è di far crescere i redditi delle persone per offrire ai bambini opportunità che i loro genitori e i loro nonni non hanno avuto. Dunque la soluzione non è tenere i salari bassi e continuare a fare quello che stavate facendo prima. La soluzione è lasciare che i salari crescano e obbligare l'economia a cambiare ciò che sta facendo, in modo che il valore aggiunto creato dalle persone sia maggiore grazie alla tecnologia o alla quantità di istruzione e capitale umano che sono incorporati nei beni. Dobbiamo far partire questo processo e fare sì che tutti i pezzi vadano a posto, che ci sia una spesa pubblica, delle politiche di sostegno che siano coerenti con il tentativo esplicito di sostenere il cambiamento strutturale e, in particolare, che permettano la scomparsa di parti dell'economia che erano state importanti in passato. A volte dico, parlando di paesi in via di sviluppo, che gli errori più grossi si commettono quando si trova un'attività che ha un successo straordinario e ci si sofferma troppo a lungo su questa attività, rimanendoci incollati oltre la sua data di scadenza. Ciò che credo sia difficile per tutti e che è difficile per noi oggi perché l'economia globale sta cambiando è accettare che non c'è niente di permanente, che non si può trovare una formula che funzionerà per sempre. Potrà funzionare per un po', ti ci puoi attenere per un certo periodo, ma non troppo a lungo. I dati confermano la mia idea. Ci sono vari paesi, forse 10-15, che hanno avuto una crescita molto elevata del tipo che ho descritto. E una volta entrati nella transizione del reddito medio, in maggioranza si sono fermati o hanno rallentato considerevolmente. Per cui sembra che il loro potenziale di crescita rapida sia scomparso. Le eccezioni sono molto meno numerose del caso normale, che è il rallentamento. Il Giappone ha continuato ad avere una crescita sostenuta, come la Corea, Taiwan, Hong Kong e Singapore. Ma questi paesi sono gli unici. L'Indonesia ha rallentato, come anche la Thailandia e il Brasile, che, come ho detto prima, ha avuto un intervallo di 20-25 anni prima di accelerare nuovamente. Si tratta di una transizione molto difficile. È difficile perché fa paura alle persone e ai decisori, perché, per usare la terminologia standard in economia che viene da Joseph Schumpeter, la crescita è associata a una distruzione creativa. È legata alla creazione di nuove cose e alla distruzione delle vecchie. Nelle fasi iniziali della crescita, la creazione è più rilevante della distruzione, ma nella transizione del reddito medio entrambe sono necessarie. Non si possono mantenere produzioni che non sono più convenienti. Bisogna lasciarle ai paesi che sono in fasi precedenti della crescita. Perciò, le produzioni basate su di un uso intensivo del fattore lavoro se ne andranno via dalla Cina. Verso il Vietnam, il Bangladesh, verso parti dell'Africa, non si sa con certezza. E la Cina si muoverà verso un diverso insieme di attività economiche a più elevato valore aggiunto. Può trattarsi di attività che svolgono nella stessa industria. La Apple ha negli Stati Uniti il settore progettazione, i semiconduttori sono costruiti in Corea, Giappone e Taiwan e i prodotti sono assemblati in Cina. La catena del valore aggiunto è complicata e globale, ma rimaniamo pur sempre nell'industria dei computer e smartphone, dove il valore aggiunto è molto elevato. Perciò i cinesi possono continuare a produrre nelle medesime industrie, ma non genereranno più valore aggiunto nelle medesime parti del processo globale di produzione. I responsabili delle politiche economiche cinesi sono ben preparati e comprendono tutto questo. Credo che il trucco non sia capire che cosa dovrebbe succedere, ma, ed è questa la parte più difficile, fare in modo che le riforme del sistema siano quelle idonee a sostenere questo tipo di cambiamento strutturale nell'economia. La Cina ora contribuisce al rischio macroeconomico nell'economia globale. Vorrei spendere due parole su questo argomento. In questo momento in Cina c'è quella che è detta una transizione di leadership. I cinesi hanno adottato nel Partito Comunista un sistema che chiameremmo di limite al numero dei mandati. Il presidente e il primo ministro possono rimanere in carica per non più di due mandati di 5 anni ciascuno. La maggior parte delle persone dentro e fuori della Cina pensa che questa sia una buona politica. Ma c'è un disaccordo evidente in Cina, difficile da comprendere appieno per chi non è cinese, che ha a che fare con quale sia la strada da seguire in futuro. È un momento affascinante per la Cina. La Cina e gli altri paesi in via di sviluppo tipicamente hanno guardato ai paesi occidentali e pensato che avevano di fronte una strada lunga vari decenni, ma che alla fine sarebbero stati simili alle economie occidentali, alle economie in Europa e America. Ma ora hanno cominciato a pensare questo processo in modo diverso. Riconoscono che queste economie hanno dei punti di forza, ma anche delle debolezze. E dunque c'è un processo molto interessante che consiste nell'identificare quali siano i punti di forza e quali le debolezze, quali cose dovrebbero fare questi paesi. E poi ci sono persone che hanno interessi particolari e che usano questa discussione per acquisire potere. Gli interessi personali sono una parte molto importante dello sviluppo. Un famoso economista morto alla fine degli anni 90, Mansur Olson, ha scritto libri su questo argomento. Uno dei suoi argomenti è che quando un'economia diventa più ricca, si generano interessi personali. Quando un'economia è molto povera, qualsiasi cosa succeda andrà a beneficio della maggioranza, mentre in un'economia sviluppata ci sono persone nei settori che esportano e persone nelle imprese pubbliche e così via che si danno da fare per piazzarsi meglio, e ciò può creare conflitti e anche blocchi nel processo di decisione sulle politiche. Quindi ora osserviamo la transizione di leadership del partito in Cina. L'opinione più diffusa è che ci sarà un notevole aumento nella velocità e nell'importanza delle riforme, insieme con una realizzazione effettiva del piano secondo il quale stanno operando, che è il 12° piano quinquennale. Perché è importante? Se si considera l'Europa come un'unica economia, l'Europa è la più grande economia al mondo. La seconda più grande è quella degli Stati Uniti, la terza quella della Cina, che viene prima del Giappone. Ed è anche l'economia che cresce molto più velocemente fra tutte le grandi. India e Brasile sono importanti, ma non quanto la Cina. Perciò la Cina è il motore della crescita dell'economia globale. Ed è anche il motore della crescita per la maggior parte del mondo in via di sviluppo. Se si guardano le esportazioni di una serie di paesi e ci si chiede chi è il principale paese di destinazione delle esportazioni per l'Italia, la risposta è la Germania. Per la Corea, il Brasile, l'India, il Giappone, l'Australia e un'ampia serie di paesi, la risposta è la Cina. Perciò, quando la Cina rallenta o comincia ad avere problemi di qualsiasi genere, le ripercussioni si sentono nell'intero mondo in via di sviluppo. Perciò il resto del mondo in via di sviluppo, e a dire il vero l'intera economia globale, sono molto interessati a che la transizione al reddito medio della Cina abbia successo. L'India, 30 anni fa, aveva un reddito leggermente superiore a quello della Cina. Entrambi erano paesi relativamente poveri. L'India aveva una storia di riluttanza a interagire con l'economia globale, si potrebbe chiamare xenofobia economica. È un governo che regolamentava molto pesantemente l'economia. La combinazione di mancanza di apertura e pesante regolamentazione rendevano la crescita piuttosto modesta. La situazione cominciò a cambiare negli anni Ottanta, come in Cina. Ma l'accelerazione fu molto più lenta, mentre in Cina si ebbe praticamente dal giorno alla notte. Alcuni ritengono che l'India sia la più complessa fra le grandi democrazie del mondo. Servì del tempo per rimuovere questi ostacoli e cambiare direzione, come succede spesso in una democrazia. Gli indiani sono molto orgogliosi della loro democrazia e non vi rinunceranno solo perché implica che ci vuole del tempo per fare le cose. Nel 1991 in India ci fu una grande crisi finanziaria. L'attuale primo ministro, Manmohan Singh, era al tempo ministro delle finanze e la gestì con grande abilità e supporto dall'esterno. In seguito l'India cominciò davvero ad aprirsi, per cui dopo il 2000 l'economia indiana ha accelerato a ritmi simili a quelli cinesi, con tassi di crescita del 9-9,5%. Se ciò continuerà, significa che l'India è su una strada che assomiglia a quella cinese. Se si fanno i calcoli, l'India è qualcosa come 13-14 anni indietro rispetto alla Cina, ipotizzando che continui a crescere a tassi elevati. Ossia, se ci si chiede quanti anni ci vorrebbero all'India per raggiungere la Cina se la Cina si fermasse? Ad un tasso di crescita del 9% la risposta è circa 13 anni. L'India è importante ma ha meno munizioni. Il governo cinese è ricco, ha un bilancio enorme come eredità del periodo comunista. Quando i cinesi decidono che devono costruire molte infrastrutture per far crescere l'economia, costruiscono molte infrastrutture, non c'è molta discussione in merito. Non è necessario aumentare le imposte, le risorse esistono già. In India è più complicato di così e il bilancio pubblico è tipicamente in deficit. Gli indiani hanno un modello di crescita più complesso e in qualche misura più fragile, in cui una combinazione di investimenti pubblici e privati produce infrastrutture e istruzione e tutti gli altri elementi che sostengono la crescita e lo sviluppo dell'economia. Recentemente in India c'è stata una perdita abbastanza seria di slancio riformatore in associazione a degli scandali. Un governo e un parlamento che non riescono a fare nulla, perché sono troppo occupati a discutere chi sia colpevole di quale scandalo. E ci sono altri problemi che sono come ferite autoinferte. Perciò da parte degli investitori c'è un po' di perdita di fiducia nell'India, che in passato era molto alta, e qualche preoccupazione. Penso che la maggior parte delle persone sia d'accordo che l'India è in grado di raddrizzare la barca se si impegna a fondo. Ma di sicuro ora l'India sta vivendo un momento di stasi. Come si vede dai tassi di crescita, sia cinesi sia indiani, ci sono dei punti interrogativi, non enormi, ma dei punti interrogativi su come sostenere la crescita. Ovviamente c'è un altro fattore. Il forte vento contrario che arriva dai paesi sviluppati. Sia l'Europa sia l'America stanno vivendo un periodo economicamente molto difficile. In Europa c'è stata e ci sarà una crescita negativa per un po'. I tassi di crescita americani potrebbero diventare negativi. Sarà una ripresa molto difficile e lenta. Ciò ha effetti sui paesi in via di sviluppo, perché l'Europa e l'America sono ancora i loro mercati principali e le difficoltà di questi mercati si trasmettono quasi automaticamente attraverso il meccanismo degli scambi più che con la finanza o gli investimenti. Quindi questi paesi stanno cercando di sostenere la loro crescita con sfide che vengono dalla transizione al reddito medio, la perdita di slancio riformatore, il cambiamento di leadership in un'economia globale, cosa che non li sta aiutando per nulla. Vorrei parlare per alcuni minuti di un argomento importante non solo per i paesi in via di sviluppo, ma anche per quelli sviluppati. Il tema dell'equità. Nei paesi in via di sviluppo, una certa diseguaglianza economica, ad esempio nei redditi, è una parte naturale del processo di crescita. Perché alcune persone si spostano dalle parti tradizionali dell'economia verso l'economia moderna. E quando attraversano questo confine, la loro produttività aumenta molto e ciò si riflette nei loro redditi. Ma se si considera il caso cinese, ad esempio se si parte dall'avere l'82% di una popolazione di 1,3 miliardi di persone in agricoltura e si pensa in termini pragmatici, non si può spostare l'intero 82% o la maggioranza di queste persone oltre il confine della povertà dal giorno alla notte, o in un anno. Ma nemmeno in un decennio. E le persone che si spostano verso l'economia moderna per prime tendono ad averne un beneficio. Credo che la maggioranza delle persone accetti questa situazione sotto due condizioni importanti. La prima è che la cosa non sfugga di mano, ossia che la diseguaglianza non diventi troppo elevata, che il governo intervenga per assicurarsi che ci siano forme di sostegno per le persone che entreranno in questo processo più tardi, in termini sia di reddito sia, ed è fondamentale, di accesso a servizi cruciali come sanità, istruzione, eccetera. E la seconda cosa che i paesi in via di sviluppo e le persone che li studiano hanno imparato è che non ci può essere un processo che escluda un numero troppo elevato di persone. Il termine che è usato normalmente oggi per indicare ciò è inclusività, è una parola che viene dall'India. Fondamentalmente significa che non ci possono essere grandi gruppi di persone che sono esclusi in modo permanente dalle opportunità create dalla crescita. La ragione per cui tocco questo argomento è che è una parte estremamente importante del processo di crescita, non una specie di appendice. Non è qualcosa che sì sarebbe bello considerare, è la vera questione che sta dietro alla crescita. In effetti, i paesi che perdono il controllo sull'equità smettono di crescere, perché le persone abbandonano la nave. La crescita di cui ho parlato richiede tassi di risparmio e investimento molto alti, molti sacrifici nel presente a fronte di benefici futuri, per chi si sacrifica oggi, ma soprattutto per i figli e nipoti. E le persone sono disposte a fare questi sacrifici purché i loro figli e nipoti ne beneficino in futuro. Ma se non ne beneficiano, l'intero programma è folle e ci saranno delle conseguenze negative sul processo politico e sulla messa a punto delle politiche, non di rado in termini di violenza e di conflitti interni. Perciò prestare attenzione alle questioni dell'equità e della giustizia è una parte molto importante della crescita. Ci si potrebbe chiedere perché il Brasile e l'America Latina, che ho detto avere alti livelli di diseguaglianza, non saltino in aria. In realtà ci sono conseguenze negative delle diseguaglianze, ma in Brasile la diseguaglianza è elevata, ma minore di quella che c'era in passato. È importante non solo il livello, ma anche la direzione in cui la diseguaglianza cambia. E il Brasile non solo è su una strada di crescita, ma sta anche cercando di includere nell'economia moderna le persone che vivono nelle favelas, attraverso un processo relativamente rapido di istruzione e integrazione. Questo processo sta funzionando ed è una parte assolutamente fondamentale del successo brasiliano negli ultimi 15 anni. Perciò le persone accettano quello che sta succedendo, perché si partiva da una situazione molto difficile e si sta andando abbastanza velocemente nella giusta direzione. Per cui si sono rivelati importanti non solo i livelli, ma anche la direzione e l'impegno al cambiamento. Questi temi sono altrettanto importanti per le economie avanzate. Una delle ragioni per cui stiamo avendo tutte queste difficoltà a riprenderci dalla crisi finanziaria del 2008 e dall'instabilità nell'area dell'euro è che è difficile figurarsi come uscirne. Ma, almeno dal mio punto di vista, questa non è la cosa più importante. Credo che la maggior parte delle persone capisca, in termini generali, che cosa dobbiamo fare per uscire da questo pasticcio. La domanda è: chi ne sopporterà i costi? Se l'Italia non investe abbastanza, e questa storia si può ripetere con varianti per una lunga serie di paesi, allora la maggior parte delle persone capisce che cosa si deve fare per mettere il paese su una strada diversa. Ma c'è un problema reale, quello di chi pagherà nel breve termine i costi di intraprendere una strada diversa. E se non si risolve questo problema, il sistema politico e quello economico si bloccano. E non si intraprende quella strada perché non vengono fatti i cambiamenti. Spero di avere dato un'idea di come i paesi in via di sviluppo crescano, di come sostengano quella crescita e di che tipo di sfide abbiano davanti a loro. Ora vorrei tornare al quadro generale. C'è un gruppo di paesi che 50 anni fa erano insignificanti nell'economia globale e che ora sono quasi sul punto di diventare più di metà dell'economia globale. E in seguito ne diventeranno una quota sempre più grande. Alcuni di questi saranno molto grandi e potenti, paesi importanti a livello di sistema, come la Cina, col tempo l'India, di certo il Brasile. Sulla Russia c'è ancora un punto interrogativo. È un grande paese ricco di risorse naturali, in particolare petrolio e gas, ma non ha prodotto finora lo stesso tipo di dinamiche di crescita di cui abbiamo parlato per gli altri paesi. Per questo è ancora una questione aperta. Ci sono diverse opinioni in merito. Posso metterla così. Con questo tipo di crescita, grazie alla quale i paesi in via di sviluppo sono ora diventati grandi quanto noi, e nell'ipotesi che la crescita continui, perché questi paesi di sicuro non hanno esaurito il loro potenziale di crescita, che cosa accadrà? Un semplice calcolo ci rivela che è molto probabile che l'economia globale, che in questo momento ha una dimensione dell'ordine di 60.000 miliardi di dollari, triplichi nei prossimi 25 anni. Ora, molte persone in tantissimi paesi sono preoccupate che il pianeta su cui viviamo non abbia abbastanza risorse naturali per un'economia globale di 60.000 miliardi di dollari. Se abbiamo dei dubbi in merito, se ci chiediamo se abbiamo attraversato un qualche confine, se la capacità di rigenerarsi del pianeta in termini di risorse, di biodiversità, di acqua, di cose di ogni genere, sia in pericolo con un'economia delle dimensioni attuali, allora dovremmo essere spaventati o addirittura atterriti da un'economia che diventerà grande 3 volte quella di oggi. Ma questa è la strada su cui ci troviamo. Le persone si fermano e ci pensano. Questa è una delle cose che fa sì che ci fermiamo e pensiamo che cosa possiamo fare. Una risposta che tende a venire dagli ambientalisti è che dobbiamo fermare la crescita. Particolarmente nei paesi avanzati le persone si dicono: beh, forse ci siamo preoccupati un po' troppo di ricchezza e consumi, forse dovremmo preoccuparci d'altro, come lo stile di vita, il tempo libero e gli altri aspetti della vita che sono importanti e che non sono beni materiali. Io credo che sia un modo molto sensato di vedere la questione. Ci sono molte discussioni importanti in merito, che hanno l'effetto di cominciare a cambiare i valori. E ciò avrà delle conseguenze sulle economie. Ma se si va in uno dei paesi in via di sviluppo, ad esempio un paese come l'India, dove il reddito pro capite è di $1,500, mentre per rendere l'idea il reddito pro capite degli Stati Uniti è $45,000, beh, non si può dire agli abitanti di questo paese che è ora di smettere di consumare. Ci sbatterebbero la porta in faccia. Si potrebbe forse dire a Roma, Milano e New York, ma a Delhi e Mumbai la situazione è diversa. Non è possibile dire ai paesi in via di sviluppo, nei quali vive l'85% della popolazione mondiale, che per salvare il pianeta la loro crescita deve essere interrotta. Un simile argomento sarebbe rifiutato. Sono in molti e non devono accettarlo. Un'argomentazione simile è che se si continua su questa strada si andrà tutti verso il disastro. Questo in genere è accettato da tutti. Ma se accettiamo che questi paesi hanno ambizioni più profonde di quelle economiche che hanno a che fare con il lusso, la possibilità di essere produttivi, creativi e così via, cose che noi associamo con la parte migliore delle nostre vite, non possiamo negare loro queste opportunità. Allora, se portiamo questo ragionamento alle estreme conseguenze, ci rendiamo conto che dovremo inventare collettivamente nuovi modelli di crescita. Modelli di crescita che non incidano sulla base di risorse naturali, allo stesso modo degli attuali modelli di crescita. Con gli attuali modelli di crescita intendo quelli del passato e del presente dei paesi avanzati e quelli seguiti oggi dai paesi in via di sviluppo. Credo che la grande sfida sia di accettare che questa è la direzione che vogliamo prendere, se non vogliamo andare incontro a una sequenza di disastri. Alternativamente, si può immaginare l'imposizione di una crescita negativa, perché stiamo crescendo a un tasso insostenibile. La sfida, sia interna sia internazionale, che coinvolge le organizzazioni della società civile, le organizzazioni no profit, le università, i governi, le politiche, le imprese, è quella di inventare, passo dopo passo, il nuovo modello di crescita. Credo che i paesi avanzati dovranno affrontare delle grandi sfide. Se si considera un grande insieme di paesi, come tutti i paesi europei, con l'eccezione di quelli che erano parte dell'Unione Sovietica, o come quelli del Nord America, si possono vedere delle caratteristiche comuni agli ultimi 20-25 anni. La prima è che c'è una tendenza piuttosto sistematica e diffusa all'aumento della diseguaglianza. Ci sono differenze da paese a paese. La situazione è estrema in paesi come gli Stati Uniti e lo è meno in paesi europei in cui si lavora più intensamente per contenere queste forze. Ma si osserva in generale che la quota del reddito nazionale che va ai lavoratori sta diminuendo abbastanza rapidamente. Mentre la quota che va a chi possiede del capitale, incluso il capitale umano, sta crescendo drammaticamente. Si vedono paesi che non dovevano lottare per generare occupazione, che ora stanno lottando molto duramente. Voglio dire che in Europa è difficile risolvere questa situazione a causa della necessità di far rientrare l'instabilità causata dai difetti strutturali dell'euro. Ma in America abbiamo una ripresa senza creazione di occupazione. Certo, è una ripresa debole, ma c'è stata essenzialmente una disoccupazione stabile al 9-10% anche dopo che molte persone erano uscite dal mercato del lavoro. Molti considerano ancora la crisi del 2008 e i problemi dell'area dell'euro come eventi che ci hanno colpito in modo totalmente inatteso. Ma credo che questo sia un errore fondamentale. Sono il risultato di problemi che si sono accumulati nel tempo. Alla fine sarebbe comunque successo qualcosa di simile. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che l'economia globale si sta evolvendo in un modo che ci costringe a cominciare a prestare attenzione a queste cose. In parte sono fenomeni di natura distributiva, in parte sono fenomeni anche più fondamentali. Ho condotto uno studio sulla creazione di occupazione nell'economia americana nei 20 anni precedenti la crisi. Per quello studio abbiamo considerato due aspetti dell'economia americana per ogni industria e ogni settore. Abbiamo considerato sia quella parte di economia che produce beni e servizi, che sono scambiati a livello internazionale e che chiamiamo tradable part, sia la parte che non entra negli scambi internazionali, come per esempio il settore pubblico, la maggior parte dell'istruzione, l'edilizia, la maggior parte del commercio al dettaglio, gli alberghi, i ristoranti. Esiste una quota importante dell'economia, sia in termini di occupazione che in termini di creazione di valore aggiunto, che almeno fino ad oggi non è in contatto con l'economia globale. E quello che abbiamo scoperto è che gli Stati Uniti hanno creato un enorme numero di posti di lavoro in quel periodo, 27 milioni. Per la quasi totalità nel settore che non entra negli scambi internazionali. Perciò abbiamo concluso, e ci sono molti altri studi che seguono delle strade leggermente diverse, ma arrivano a conclusioni simili, che le tecnologie come i robot, la stampa in 3D, l'information technology, la telematizzazione delle transazioni, eccetera, insieme alla globalizzazione, hanno cominciato ad avere un impatto forte, anche se differente, su persone che appartengono a diverse categorie. Tendenzialmente, sembra che nell'economia americana le persone con alti livelli di istruzione siano impiegate in attività ad alto valore aggiunto, inclusi i settori tradable, sperimentando crescenti opportunità di espansione e crescita. Invece, le persone con reddito e istruzione medi, impiegate nei settori tradable, sono state soppiantate da una combinazione di tecnologia e globalizzazione, prevalentemente nei settori non tradable. In questi settori si sono riversati molti lavoratori, perciò la concorrenza per ottenere un lavoro ha contenuto la crescita dei redditi. In questo momento l'economia subisce una forte pressione. La domanda è bloccata e i settori non tradable non possono crescere. Se non c'è domanda, non può continuare l'espansione. Il settore pubblico è diventato più grande di quanto dovrebbe essere, il sistema sanitario è enorme e sono questi i settori in cui creiamo occupazione. Al contrario, i settori tradable hanno un piccolo potenziale di crescita grazie alla Cina, all'India e al Brasile, ma non creano occupazione. Strutturalmente, esiste un insieme di persone che sta sperimentando opportunità crescenti come risultato della globalizzazione e delle nuove tecnologie, e un secondo insieme di persone le cui opportunità si stanno riducendo. C'è una parte rilevante della popolazione americana, e credo che questa aspettativa si diffonderà anche ad altri paesi, che per la prima volta crede che le opportunità che avranno i loro figli saranno minori di quelle che loro hanno avuto. Che ciò sia tecnicamente vero o no dipende da quale misura si usa. Ma la percezione diffusa è che stia accadendo qualcosa di molto importante. Perciò credo che l'altra grande sfida sia di affrontare questo impatto asimmetrico dell'attuale fase della globalizzazione guidata dai paesi in via di sviluppo. E la Cina è un behemoth, una creatura leggendaria e imbattibile. I paesi in via di sviluppo, ora considerati come un gruppo, cambieranno, mentre quantità rilevanti di opportunità di impiego si sono ovviamente spostate verso quei paesi. Non credo che sia un problema permanente, voglio dire, se ci si proietta nel futuro, i paesi di successo saranno quelli innovativi che produrranno molte cose interessanti e le venderanno con successo nell'economia globale. Ma queste transizioni sono fenomeni dei quali francamente nessuno oggi conosce l'evoluzione. E se si considerano la crescente diseguaglianza nei redditi, la minore quota del reddito che va ai lavoratori, l'elevata disoccupazione e le ridotte opportunità per le persone con reddito medio, si ha un insieme di problemi rilevanti che credo siano al cuore della discussione sulla politica economica nei paesi avanzati. A volte sono rimasti un po' sotto la superficie, ignorati fino a poco tempo fa, ma stanno cominciando ad attirare l'attenzione. La ragione per cui questa attenzione è importante ci riporta ai fondamenti dell'equità. Il collante che tiene insieme una società e la rende capace di governarsi è un ragionevole senso di equità e giustizia. E comincia a diffondersi l'idea che questo sistema non funzioni per molte persone in molti paesi avanzati. Se si continuerà in questa direzione, è probabile che vi saranno riflessi nella politica e nelle scelte economiche di questi paesi. Un esito possibile potrebbe essere che le persone concludano che un'economia aperta e globale non sia una buona idea. E comincino a chiudere le frontiere. Non è un'opinione diffusa, e io non penso che siamo vicini a quel punto, ma non dovremmo essere eccessivamente fiduciosi solo perché non ci siamo ancora arrivati e ci vorranno altri 5 anni prima che il problema diventi una minaccia reale. Se si guarda alla situazione nell'immediato, la prospettiva è pessimistica. C'è un'enorme quantità di rischio macroeconomico che proviene da molte fonti. Una piccola parte viene dai paesi in via di sviluppo, la Cina e l'India, mentre una grossa fetta viene dagli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti continueranno a viaggiare con il pilota automatico, precipiteranno dal precipizio fiscale. Il fiscal cliff. Si potrebbe obiettare che nessuno che sia sano di mente alzerebbe le tasse istantaneamente, che sarebbe quello che succederebbe se si permettesse che i tagli alle tasse approvati da Bush fossero cancellati insieme ai tagli di bilancio approvati nel 2011 e così via. Ma si possono considerare molti paesi e chiedersi: il governo è in grado di agire in modo efficace, pragmatico, decisivo? O è bloccato? È in balia di una disputa ideologica? Ignora il problema? E, almeno negli Stati Uniti, c'è la percezione del rischio che il governo rimanga imprigionato nella discussione e non sia in grado di raggiungere un accordo su come evitare che ciò accada. Uso il fiscal cliff come un esempio del tipo di problemi che ci preoccupano. Quando si aggiunge questo tipo di problema all'instabilità e alla crescita bassa, o addirittura negativa, dell'economia europea, si ha un'economia globale che in questo momento sembra essere in declino e, a dir poco, molto rischiosa. Ma se ci si sofferma un minuto a pensare e ci si chiede com'è il mondo oggi rispetto a com'era nel 1950, quando eravamo appena usciti dalla guerra e stavamo cercando di ricostruire? Ci sono probabilmente 3-4 miliardi di persone sul totale di oltre 6,5 miliardi che hanno visto espandersi le loro opportunità per il futuro nell'economia globale, specialmente se si considera un orizzonte intergenerazionale, e sono su una strada, anche se non priva di ostacoli, che li porterà ad essere più simili a noi in termini di reddito e di tutto ciò che vi si accompagna. Quindi in realtà questo è stato un periodo straordinario. Voglio dire, se lo misuriamo nella metrica dell'inclusività, se si prende un mondo in cui l'85% era fondamentalmente escluso e si cominciano a includere quasi tutte queste persone tranne quelle che sono intrappolate in paesi che non riescono a organizzarsi in modo da funzionare, è una storia straordinariamente positiva. E credo che la maggioranza delle persone in realtà lo capisca e l'apprezzi, anche se ci sono dei problemi associati al fatto di muoversi in un'economia tanto grande e complessa. E credo che il resto della storia sia qualcosa su cui le persone hanno opinioni diverse. Io tendo a essere ottimista. Non credo che, in generale, gli esseri umani si sottraggano alle sfide. E senza dubbio dovremmo affrontare sfide grandissime per rendere l'economia globale, stabile, equa, sostenibile e una quantità di altre cose perché possa sopravvivere. E ci potrà volere del tempo per arrivarci. A proposito, data la mia età, non credo che vedrò la fine di questa storia. Mi piacerebbe, ma probabilmente ne vedrò una parte da una spiaggia e poi spererò che ci sia un lieto fine. Ma scommetto che una volta comprese le sfide da affrontare, le persone daranno il meglio di se stesse, generando creatività e cooperazione. L'abbiamo visto in passato. E credo che lo vedremo ancora.